Radio Magazin.
Hier ist die Deutsche Welle.
Ici la Voix de l'Allemagne.
Radio Svizzera Internazionale.
This is the Voice of the Andes, HCJB, Quito, Ecuador.
Notizie, interviste, interventi esterni. Un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Singapore Guangdiantai, di San Guangguang.
Um chute cego do Reinaldo quando a bola desceu. O goleiro ainda tocou com ela de mão direita e depois foi lá para conferir e liquidar o problema definitivo para o Bolsuta. O Tita reclamou, pois a jogada realmente não deu mais para ele de qualquer maneira.
Salve amici, al microfono Dario Villani. Il 29 gennaio prossimo apre al Parco Esposizioni Novegro a Milano Linate la 52esima edizione del Radiant and Silicon. Ne parleremo col presidente, l'architetto Gabriele Pagliuzzi, oggi ospite della nostra trasmissione. A termine il consueto appuntamento con le notizie, il cui testo insieme al file audio da scaricare in podcast li potete trovare sul nostro sito www.radiomagazine.net, email info@radiomagazine.net. Amici ascoltatori, il prossimo 29 e 30 gennaio apre i battenti al Parco Esposizioni Novegro a Milano Linate la 52esima edizione del Radiant and Silicon. Ne parliamo con l'architetto Gabriele Pagliuzzi, presidente della manifestazione, che diamo il benvenuto in trasmissione.
Buonasera, buonasera a voi tutti.
Ecco, allora architetto, innanzitutto questa manifestazione, diciamo, che è nata già diverso tempo fa, nel 1991, e essenzialmente è rivolta al settore radioantistico con una componente di radio d'epoca, tant'è vero che sin dai primordi ha avuto il patrocinio sia dell'Associazione Radioamatori Italiani che dell'Associazione Italiana Radio d'Epoca e ovviamente dell'AIR. Poi chiaramente c'è l'appoggio anche di diversi enti pubblici. Vogliamo parlare di questa edizione, architetto?
Sì, volentieri, perché il Radiant è sempre atteso dai tanti appassionati che ormai lo conoscono come luogo di mercato, come occasione per poter, diciamo così, aggiornarsi anche nelle conoscenze, ma soprattutto per fare degli acquisti a buon prezzo di quelle che sono ormai delle attrezzature di cose che fanno mai parte del bagaglio, diciamo, quotidiano delle persone, come la telefonia, come la computeristica e così via. Devo dire che Radiant, sotto questo profilo, continua a rappresentare un punto di riferimento importante nella merceologia, nel mercato di questo genere, ovviamente, di cose, perché è vero, è nata nel 1991 e da allora ha sempre mantenuto i suoi appuntamenti nel corso dei vari anni, facendo crescere intorno a sé anche altre imitazioni, altre manifestazioni, ma soprattutto crescendo essa stessa di qualità, di competenza, perché oggi la prevalenza è proprio sulla telefonia e sulla, diciamo così, sulla parte computeristica, più di quanto non fosse all'inizio l'esordio proprio come radiantismo, ma questo purtroppo è l'evoluzione dei tempi. Il comparto radiantistico ha ancora una sua funzione, ma certamente la folla degli acquirenti si indirizza più a delle situazioni commerciali dell'attualità, che evidentemente sono anche abbastanza interessanti.
Ecco, dicevamo appunto, ci sono almeno tre settori merceologici che sono stati individuati. C'è, diciamo, l'area dedicata alla mostra mercato con apparecchi, con componenti per telecomunicazioni, internet, ricetrasmettitori, informatica e hobbistica. Poi c'è la borsa scambio per radioamatori e chiaramente, dicevamo prima, il settore dedicato alle radio d'epoca, al radio antiquariato, no?
Certo, certo. Quindi questi sono tutti settori presenti, alcuni sono prevalenti, altri però comunque sono significativamente rappresentati. C'è da osservare questo, che nel corso degli anni diciamo c'è stata anche un'evoluzione del pubblico, anche dal punto di vista sociologico. Cioè, noi abbiamo per esempio oggi una buona componente anche della immigrazione più consolidata, diciamo così, che conferma un carattere un po' di universalità di queste attrezzature. Abbiamo una immigrazione diciamo consolidata giovani che ovviamente magari fanno ovviamente hanno la possibilità economica attrezzarsi per poi utilizzare questi strumenti come la telefonia, come l'internet, e questo ci fa molto piacere perché il nostro giro si sta allargando, e questo mercato così appetibile oggi è anche diciamo in un certo senso richiesto dai venditori che vengono da tutta Italia. È interessante osservare che forse la componente maggiore degli espositori e viene proprio dal centro sud, quindi cosa succede? Succede che il Radiant sta diventando una vetrina commerciale diciamo di carattere nazionale, nel senso che molti dei commercianti sono dal centro sud, vengono sulla piazza milanese e magari vendono a pubblico o a utenti che sono magari dell'area lombarda. E questo è curioso perché evidentemente il buon prezzo e la qualità non hanno confini, quindi evidentemente sono delle occasioni che vengono ricercate e sono ampiamente compensate dal ritorno economico, perché l'espositore ovviamente se ha un risultato commerciale positivo ritorna, e se no invece non se ne rimane a casa.
Ecco, amici ascoltatori, stiamo parlando con l'architetto Gabriele Pagliuzzi, presidente del Radiant, la rassegna che è in programma per il prossimo 29 e 30 gennaio al Parco Esposizioni Novegro a Milano Linate. Adesso facciamo un attimo una breve pausa, architetto, e poi dopo riprendiamo la nostra chiacchierata, ok?
Benissimo, grazie.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Amici ascoltatori, siamo collegati telefonicamente con Milano, dove abbiamo in linea il presidente del Radiant, l'architetto Gabriele Pagliuzzi, per parlare di quella che è considerata dai più una delle principali massime rassegne dedicate al radiantismo, radioascolto, elettronica e quant'altro, che è appunto il Radiant in Silicon, quest'anno alla 52esima edizione, che si svolge al Parco Esposizioni Novegro a Milano Linate. Diciamo che grosso modo con l'architetto abbiamo già un po' chiarita l'idea ai nostri ascoltatori di quello di cui parlerà questa 52esima edizione del Radiant. Abbiamo anche un po' parlato dei settori merceologici. Parlavamo prima appunto del settore della provenienza degli espositori. Ecco, leggevo dal vostro sito web che oramai siamo arrivati, abbiamo superato senz'altro i 180 espositori, no?
Sì, il numero è sempre elevato, vorremmo dire in crescita, certamente relativamente alle attrezzature di ospitalità che noi abbiamo, che hanno avuto un incremento, non è che...
Ecco, possiamo fare qualche nome, non abbiamo timore di fare pubblicità occulta, architetto?
Sì, quello direi che diciamo molti di questi sono tutte aziende molto valenti e quindi sono tutte su un piano paritetico. Diciamo che quest'anno abbiamo avuto anche l'occasione di poter allargare un po' anche le curiosità espresse in mostra, a prescindere cioè dai nomi e dai soggetti espositivi.
Ma... tra l'altro notavo che questi 180 espositori hanno a disposizione oltre 10.000 metri quadri di superficie coperti, tra l'altro, e proprio di recente è stato costruito un nuovo padiglione, no, architetto?
È stata aggiunta una struttura suppletiva integrativa di 2.400 metri quadrati, che ovviamente porta a un incremento anche dell'area espositiva e degli eventi che vengono organizzati nell'occasione.
Ecco, volevo se è d'accordo un attimo, anche detto, ritornare di nuovo su quelli un po' che appoggiano questa manifestazione. Abbiamo detto che sin dall'inizio c'è stato l'appoggio dell'Associazione Radioamatori Italiani, ovviamente, della sede di Milano, dell'Associazione Radio d'Epoca, dell'AIR, di cui abbiamo nostri ospiti spesso in trasmissione, i rappresentanti dell'Associazione Italiana Radio Ascolto. Poi, dicevamo, c'è anche il patrocinio di enti pubblici quali la Provincia di Milano, la Protezione Civile, il Ministero delle Comunicazioni, e vedo tra l'altro anche dal 2004 l'assessorato alla cultura e servizi educativi del comune di Segrate. E diciamo, questo poi ha permesso, credo senz'altro, l'espansione di questa manifestazione che da rassegna, diciamo, annuale è diventata quadrimestrale, cioè ci sono 4 edizioni all'anno, no?
Certo, e infatti la manifestazione si svolge in più edizioni, a cui, come dicevo, si stanno aggregando anche degli eventi di espansione della stessa. Tant'è vero che a marzo, nel secondo weekend di marzo, verrà svolta una manifestazione che si chiama Simple Milano, che nasce proprio dall'idea di alcuni espositori di Radiant, dedicata al videogioco. Quindi noi abbiamo, e in particolare al videogioco sportivo, cioè ci sarà tutta una serie di postazioni computerizzate nelle quali i giovani potranno svolgere addirittura dei gran premi di automobile, perché ci sono rappresentati nei video degli schemi, ovviamente, di pista, fuori strada o altro.
Abbiamo detto all'inizio che il Radiant è nato nel 1991. Ecco, siamo oramai giunti alla 52esima edizione. Che cosa è cambiato dall'inizio a questa versione più recente del Radiant al Parco Esposizione Novegro? Che cosa la contraddistingue rispetto alle edizioni del passato? Architetto.
Possiamo dirlo in poche parole che il Radiant è cresciuto e si è diversificato. È cresciuto e si è diversificato ovviamente nel pubblico, perché è un pubblico questo non ristretto alla materialità del radiantismo, diciamo così, un po' anche a quei mondi separati di passione e di collezionismo che erano la radio d'epoca, piuttosto che la trasmissione dei radioamatori, ovviamente, che era un qualche cosa di un po' esclusivo, un po' limitato, ma ha coinvolto il grande pubblico come acquirente, come consumatore di quello che l'elettronica, la telefonia e la computeristica oggi offre.
Ecco, il pubblico che è, diciamo, da quello che leggo per le statistiche di questa rassegna, siamo arrivati a una delle ultime edizioni con 40.000, ripeto, ben 40.000 visite a questa fiera. Bene, e naturalmente purtroppo ci dobbiamo congedare dai nostri ascoltatori, non prima di aver ricordato che basta mettere il nome Radiant in un motore di ricerca, andare sul sito del Radiant and Silicon per avere poi tutte le informazioni più recenti attualizzate su questa edizione e su come parteciparvi. Allora, architetto Gabriele Pagliuzzi, presidente del Radiant da Milano, grazie per essere stato con noi, a risentirci.
Grazie a voi, arrivederci.
Radio Magazine, un programma dedicato al mondo delle comunicazioni.
Le rivolte per il pane in Algeria e la protesta dei disoccupati in Tunisia non si combattono solamente nelle strade, ma anche e soprattutto su internet. In Tunisia il conflitto acceso prima di Natale è frutto di una politica di censura che ha come principale obiettivo il web. Facebook, blog e siti dissidenti sono nel mirino del governo tunisino di Ben Ali, in carica dal novembre 1987. La vittima più illustre della repressione è il cantante rap Amada Ben Amor, che ha diffuso in rete un video in cui criticava aspramente l'operato dell'esecutivo. Il suo arresto è la punta dell'iceberg di una serie di interventi che puntano a mettere in sordina la protesta online. Ma anche i sostenitori della protesta non stanno a guardare. Il gruppo Anonymous ha rivendicato il sabotaggio dei principali siti governativi tunisini. Il governo tunisino diretto da Ben Ali ha mostrato un elevato livello di censura, si legge in un comunicato di Anonymous, bloccando i siti dissidenti. La tensione in rete e nelle strade è esplosa dopo la tragica vicenda del venditore di legumi Mohamed Bouazizi, L'ambulante senza licenza si è cosparso di benzina e si è dato fuoco ed è morto nella città di Sidi Bouzid il 17 dicembre scorso per rivendicare il proprio diritto al commercio. Su Facebook si sono immediatamente organizzati cortei e proteste in diverse città del paese. Un manifestante è morto il 22 dicembre colpito dalla polizia. Sul social network rimbalzavano inoltre appelli e parole d'ordine che le autorità hanno deciso ovviamente di censurare. Il gruppo su Facebook in lingua araba, signor Presidente, i tunisini si immolano con il fuoco, sembra addirittura che raccogliesse oltre 12.000 iscritti. La censura sul web del generale Ben Ali, tuttavia, non nasce in questi giorni. Già nel 2005 l'ICAN, l'organizzazione che si occupa dell'assegnazione dei nomi a dominio di internet, scelse Tunisi proprio per il summit internazionale su questo tema. I dissidenti locali, nonché associazioni come Reporters Sans Frontières, organizzarono un contro-summit per denunciare la gravissima situazione di censura su internet nel paese del Nord Africa. Research in Motion, RIM, fabbricante canadese dei cellulari BlackBerry, si è impegnato su richiesta del governo indonesiano a censurare l'accesso ai siti pornografici dai suoi apparecchi non appena sarà trovata una soluzione tecnica al problema. Jakarta aveva dato venerdì scorso 2 settimane di tempo alla RIM per bloccare l'accesso ai siti pornografici sotto pena di una restrizione dei servizi disponibili per gli utenti fino al divieto di accesso a internet. L'ultimatum segna l'ultimo sviluppo della lotta in corso già da qualche anno in alcuni paesi dell'Asia e del Medio Oriente tra la casa produttrice e i governi preoccupati per la sicurezza. Secondo le autorità locali, i dispositivi non sarebbero conformi alla legislazione in vigore, in particolare il sistema di codifica delle email e dei messaggi. Una riunione tecnica è prevista il 17 gennaio prossimo e la questione dal punto di vista commerciale pare delicata perché il bacino di utenti è vasto. Il BlackBerry conosce una grande diffusione sul mercato indonesiano con oltre 2 milioni di abbonati. La censura in rete non si ferma, anzi, seguendo l'esempio della Cina, altri stati si stanno attrezzando con normative repressive o stanno dotandosi di strumenti sofisticati per soffocare la libertà di espressione anche sul piano tecnologico. Dopo aver bloccato un paio di mesi fa Facebook perché propagava contenuti non conformi ai valori islamici, col nuovo anno l'Arabia Saudita ha introdotto una legislazione estremamente restrittiva nei confronti dei blogger. Tutti i blog sono ora classificati come pubblicazioni elettroniche e quelli che si occupano di news vengono sottoposti alle stesse regole che valgono per la stampa tradizionale. Questo significa che saranno soggetti alla legge saudita sulla stampa e l'editoria, che richiede a tutte le pubblicazioni saudite di non violare i dettami della Sharia, conformarsi ai valori islamici e non turbare l'ordine pubblico. In più, i blogger d'ora in poi dovranno richiedere una licenza al Ministero per l'Informazione e la Cultura, per ottenere la quale dovranno dimostrare di avere almeno 20 anni, possedere un diploma di scuola superiore o una laurea e fornire dei documenti che certificano la loro buona condotta. Questi dovranno anche non essere cittadini sauditi, però è da rilevare che almeno un terzo dei residenti in Arabia non possiede tal tipo di cittadinanza. Il Ministero dell'Informazione e della Cultura Abdulaziz Koya ha dichiarato ad Arab News che la nuova legge non ha alcun intento censorio ed è in linea con lo sviluppo che sta facendo registrare il settore dei media. Quanto a censura e repressione, la Cina invece continua comunque a far scuola. Di recente un blogger residente nella provincia di Guangdong è stato arrestato per aver pubblicato sul suo sito dei dettagli dei suoi incontri con alcune prostitute, solo pochi mesi dopo che una ragazza era stata condannata a un anno di rieducazione in un campo di lavoro per aver retweetato un messaggio del suo fidanzato che ironizzava sulle dimostrazioni anti-giapponesi in cui si fanno a pezzi prodotti nipponici. Amici, siamo al termine. Prima di salutarvi vi ricordo che tutto il nostro programma è scaricabile in podcast dal sito www.radiomagazine.net. La nostra email invece è info@radiomagazine.net. Ciao a tutti da Dario Villani.
Avete ascoltato Radio Magazine. A tutti gli appassionati del radioascolto diamo appuntamento alla prossima volta.